Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Riprolunghiamo la festa di Pentecoste e l'invocazione dello Spirito oggi con l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa. Paolo VI volle questa memoria in connessione con il Concilio Vaticano II, quindi è anche per noi preziosa in questo quadro.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo VI, versetti 52-59. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao.
Parola del Signore.
Ecco, possiamo oggi completare il discorso di Gesù in questa parte dove emerge, anche per le formule che vengono introdotte nuove, emerge, mi pare si debba dire effettivamente, tutti gli esegeti lo pensino, il sacramento, il riferimento al sacramento in modo diretto. Non si parla più solo di mangiare il pane o che Gesù è il pane, si parla anche di bere. Non è più il Padre che dà, semplice, è anche Gesù che dà qui, ecco, e dà la sua carne, il suo sangue, bere e mangiare e bere. Quindi il linguaggio è il riferimento al sacramento dell'Eucaristia.
Il discorso di oggi mi sembra introdotto dall'esplicitazione che fa Gesù, che dice non solo appunto io sono il pane vivo al versetto 51, ma dice che anche questo pane, la sua carne, dice io sono il pane vivo disceso dal cielo e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo, e introduce questo nuovo elemento. Non solo si parla di manna e di pane, ma anche di carne. E mi viene da dire che questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Si capisce perché diversi padri evitano proprio di parlare dell'Eucaristia. Anche Origene e Agostino, ho verificato, nei loro commenti a questo capitolo non c'è nessun cenno all'Eucaristia, è solo l'insegnamento. Gesù è ciò che bisogna mangiare, il suo insegnamento, è tutta un'allegoria. Il commento che ho letto dice c'era un'accusa quasi di cannibalismo, quindi alcuni padri proprio evitano, o forse anche c'è una dottrina dell'arcano, che certi misteri troppo difficili si dicono solo agli iniziati. Perciò il discorso del mangiare la carne e bere il sangue è fatto solo a chi conosce già il mistero. Ho fatto un piccolo pensiero, mi chiedo se proprio questo discorso, che non è solo di comprendere l'insegnamento di Gesù, che è la sapienza, che è, come dice l'Antico Testamento, la sapienza che allestisce un banchetto, venite a me voi tutti, saziatevi di me, quindi una grande allegoria, ma arrivare a questo punto di fisicità del sacramento non introduca proprio anche l'argomento della risurrezione della carne. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, anche in questo senso è una santificazione proprio del creato, anche introdurre il corpo e il sangue di Cristo anche in senso concreto nella creazione è un'introduzione anche non solo alla vita eterna ma anche alla risurrezione della carne.
Notavo una cosa, dunque, al versetto 51 parla di un vivrà, un futuro, e al versetto 53 dice: se non mangiate la mia carne, la carne del figlio dell'uomo, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, cioè è un presente. Quindi, non so, io pensavo, mi veniva da pensare che fosse l'Eucaristia questo presente, che fosse il frutto dell'Eucaristia.
Sì, il riferimento sacramentale mi sembra che sia ancora più esplicito quando Gesù, oltre che mangiare la carne e bere il sangue, e mi sono chiesta che cosa vuol dire cibo vero e sangue vero. E cioè una cosa che davvero proprio si deve mangiare e si deve bere. E questo mi sembrava. Allora non basta, mi pare, qui certo c'è il discorso del cannibalismo, i padri, sì, è vero, però Gesù fa questo discorso intanto nella sinagoga, ecco, luogo privilegiato di Gesù, il luogo dove Gesù ha annunciato questi misteri al gruppo presente che già avevano sperimentato. Non so, l'adesione a Gesù è anche il luogo, il Tempio, erano luoghi particolari dove Gesù proprio insegnava. Allora mi sembrava che cioè non basta solo l'adesione di fede delle parole di Gesù, ma occorre la manducazione, perché la fede e la fede nella parola e il sacramento vanno uniti. Cioè, non è soltanto un discorso così spirituale, ma ecco, c'è proprio una realtà da mangiare e da bere, quindi il sacramento sembra che fosse proprio quasi esplicito. Ho pensato al Levitico, dove c'è tutta una descrizione dei sacrifici, soprattutto il sacrificio di comunione, dice: la vita della carne è nel sangue e io ve l'ho concesso. Perché di portarlo sull'altare. C'era già, ecco, questa dei sacrifici di comunione che erano veramente proprio un rapporto intimissimo con l'offerente e con Dio. Mangiavano insieme in un certo senso. Certo, e poi la lettera agli Ebrei spiega bene, dice, è vero, la lettera agli Ebrei 9, 13 e seguenti, dice, il sangue dei capri e dei tori sui contaminati li santificano, purificandone la carne, quanto più il sangue di Cristo, che mosso da spirito eterno, offrì se stesso senza macchia, purificherà la vostra coscienza. Erano già introdotti in un certo senso a questo rapporto proprio quasi di manducazione, infatti mangiavano le vittime, quelli che erano lì per essere in comunione, non so, sì, però è chiaro che poi qui la lettera agli Ebrei spiega.
Non si parla di bere,
Beh, vabbè, infatti dice il sangue, io ve l'ho dato per porlo sull'altare. Ecco, l'ho già accennato questo. Sì.
Ma per me è difficile questa parte del Vangelo di Giovanni, perché allora intanto io comprendo la difficoltà dei giudei a queste parole, che peraltro sono dette nella sinagoga a tutti e non è un discorso fatto solo ai più intimi, e comunque non è neanche, è posto qui in questo contesto ed è diverso, cioè ed è diverso da invece da quello che riportano gli altri evangelisti, e di un discorso analogo fatto durante, per la consacrazione del pane e del vino. Quindi ogni volta che capita Giovanni questi versetti sono in difficoltà io.
Cioè la difficoltà che Gesù le abbia dette pretendendo che la gente capisse, capito? Su questa difficoltà espressa da Patrizia, che però appunto è una difficoltà oggettiva, generale, e io non so risolverla se non ricorrendo al confronto con i sinottici, che può essere utile, oppure ricorrendo a tutti quegli elementi nel Vangelo di Giovanni che dimostrano o suggeriscono che il Vangelo di Giovanni ha avuto diverse edizioni. Il confronto con i sinottici ci mostra che non c'è mai stata una cosa come qui nel ministero di Gesù. Dopo si dice che una grande parte dei discepoli se ne andò, si parla di una crisi dei discepoli anche. Non abbiamo attestazioni su questo, no? No, non dico che sia dimostrativo questo, se si unisce questo fatto con i segnali che nel Vangelo di Giovanni sono, andrebbero esplicitati, che mostrano come il Vangelo di Giovanni ha diversi strati, si può arrivare a dire che questo rispecchia una discussione successiva. Questo mi pare inevitabile per certe pagine, è inevitabile. Ecco, il capitolo 21 di Giovanni riguarda un tempo, non è stato scritto dal discepolo di sicuro, sì, perché si presuppone nel capitolo 21 di Giovanni che il discepolo sia già morto. Ma non è solo questo elemento così, diciamo, ovvio, ce ne sono tanti altri. Cioè, anzitutto direi così, mi pare che qui il riferimento è al sacramento, secondo il linguaggio giovanneo, che è diverso dal linguaggio che troviamo in Paolo, che è tradizionale in Paolo, perché Paolo dice ciò che ha ricevuto ed esprime il sacramento in termini diversi, parla del corpo, non della carne, il corpo e il sangue, e qui si parla della carne e del sangue, che è in Giovanni questo, non è negli sinottici, nelle descrizioni dell'Eucaristia. Prendete, questo è il mio corpo, dice Gesù. Qui sì, il linguaggio stesso probabilmente, io penso, è quello usato nelle comunità giovannee, che parla della carne e del sangue. Però se il riferimento è al sacramento, allora si chiarisce. Cioè chi è esterno a questo linguaggio non può capire, semplicemente non può capire. Non è in grado di capire, perché questo è un linguaggio che comprensibile solo in riferimento al sacramento, non in senso letterale. Non si può prendere questo linguaggio in senso letterale. Io penso che se dico delle cose sbagliate, ecco, le capiremo di più un domani. Non è possibile. Noi pensiamo di mangiare nel senso letterale la carne di bere il sangue di Gesù? In che senso? Se invece si evoca il sacramento, allora qui stiamo descrivendo o approfondendo un mistero. E quindi quando diciamo che si mangia la carne del Figlio dell'Uomo, noi intendiamo l'Eucaristia, non intendiamo mangiare fisicamente. Noi non mangiamo fisicamente Gesù, o no? No, bisogna che riflettiamo su questo, perché questo è il problema posto qui. È inaccettabile un linguaggio del genere se è inteso in senso letterale. Perciò, chi è al di fuori di questo mistero, tenete conto che nelle comunità si proteggeva anche il linguaggio, l'Eucaristia, c'era questo senso, ecco, del mistero. Chi è dentro capisce il linguaggio, e allora questo linguaggio, io me lo spiego così, è molto prezioso. Non abbiamo nel Nuovo Testamento altri testi simili, in cui cioè si insista talmente sull'aspetto personale della comunione con Gesù mediante il sacramento. Ma è evidente che si parla del sacramento, però non si parla in senso letterale di mangiare e bere fisicamente Gesù. Sarebbe inaccettabile e anche incomprensibile. Se invece è un linguaggio che fa riferimento al sacramento, il valore di questo linguaggio, o almeno l'accento di questo linguaggio, è proprio sulla comunione personale che si stabilisce con Gesù. Chi mangia me, dice, vivrà a causa di me, in virtù di me. Come io vivo in virtù del Padre, perché sono il Figlio di Dio, eccetera, di colui che mi ha mandato, così chi mangia me vivrà della mia stessa vita. Cioè non ci sono testi così profondi e avanzati sulla comunione personale che si crea con Gesù. Io lo leggo così, penso che questo possa spiegare, aiutare a comprendere questo linguaggio, dove c'è una forte insistenza, ecco. Poi vedremo come questo probabilmente, qui è chiaro che c'è un'incomprensione di chi è esterno e che no, ovviamente non può capire, è scontato questo, un linguaggio del genere non può accettare. Non l'accetterei neanche io se io fossi estraneo, cioè se non sapessi che si parla di un sacramento, secondo voi io accetterei una cosa del genere? Noi parliamo di un sacramento, noi mangiamo del pane e beviamo del vino, il calice. Attraverso questo rito e questo sacramento si compie quello che dice qui. È talmente forte la comunione personale con la vita di Gesù, del Cristo risorto, per cui si può dire noi mangiamo la carne del Figlio dell'Uomo. Anche questo mi sembra significativo. Anche questo è attribuito al Figlio dell'Uomo. La figura del Figlio dell'Uomo è una figura divina, celeste. Noi mangiamo, ci uniamo misteriosamente alla vita del Figlio dell'Uomo. Mi sembra che così si possa, non lo so se, ecco, ho cercato di rispondere alla Patrizia, mi sembra scontato che non si può capire all'esternamente, e Gesù non ha preteso questo, io credo, perché questo riflette una situazione successiva.
Cioè, nel processo di scrittura di un testo capita anche a noi di voler insistere su un aspetto. Diciamo, dopo che il padre è morto da 25 anni, io prendo però delle sue parole, le posso anche togliere dal loro contesto, però prendo delle parole che lui ha effettivamente detto. Cioè non posso inventare di sana pianta e dire Don Giuseppe ha detto questo. Sarà che io utilizzo queste parole perché voglio dimostrare un punto particolare, però che siano inventate di sana pianta dall'evangelista riflettendo una situazione successiva mi fa doppiamente problema, cioè si devono fondare su un insegnamento di Gesù queste parole. È chiaro che l'evangelista che deve rispondere a delle domande sceglie alcune cose e le utilizza, ma non posso credere che Gesù non le abbia dette. Io adesso il mio problema non era sul contenuto, ma sulla redazione, su quello che tu hai detto della redazione del testo.
Sì, bisogna essere più sfumati e bisogna approfondire. Però faccio notare che il Vangelo stesso di Giovanni è consapevole di questo problema e Don Umberto lo spiegava molto bene. Tutto il discorso che abbiamo letto sullo Spirito ha anche questa enorme preoccupazione, che vi dirà tutta la verità. Quindi è consapevole che c'è una verità più grande che non ha detto, ecco, e che verrà detta dopo, ed è giustificata, primo dicendo che è lo Spirito, e secondo dicendo che lo Spirito non inventa cose nuove, ma prende del mio. Però il fatto stesso che si sottolinei questo aspetto mostra che la preoccupazione è la continuità fra l'insegnamento di Gesù e l'insegnamento dello Spirito. E questo perché una parte del Vangelo dipende dallo Spirito. C'è questa consapevolezza, probabilmente. Ecco. Poi il confronto con i sinottici non dice tutto sicuramente, però mostra che un certo tipo di problematica di eccetera non lo troviamo nei sinottici, non c'è, mentre qui c'è in primo piano e lo vedremo ancora di più successivamente, perché successivamente una gran parte dei discepoli se ne vanno dicendo questo è inaccettabile. C'è un problema, c'è evidentemente dentro la comunità di interpretazione di parole di Gesù, sicuramente ci può rifare, sicuramente ci può essere alla base una parola di Gesù, ma si suppone anche che ci sia una diversa interpretazione di questo, che mostra che i discepoli se ne vanno. Continuiamo a riflettere. Per noi queste parole di Gesù e dello Spirito ci illuminano sul mistero che celebriamo, sulla comunione col Signore Gesù, che ci viene data nell'Eucaristia, e questa è la cosa essenziale. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Per intercessione di Maria, Madre della Chiesa, ci sia concesso che l'Eucaristia torni ad essere il centro della vita della Chiesa, della vita delle parrocchie e di ogni fedele. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per una più profonda comunione fra la nostra Chiesa e le Chiese nate dalla Riforma, perché lo Spirito ci guidi presto a un'unica mensa, a un unico pane, a un unico calice. Preghiamo. Preghiamo perché lo Spirito della pace conceda al nostro mondo giorni di una convivenza più giusta e più umana. Preghiamo. In particolare oggi preghiamo per le vittime dell'attacco ai fedeli durante la messa ieri in Nigeria, per loro, per quei bimbi e per tutta quella terra tanto provata. Preghiamo. E sempre lo supplichiamo perché lo Spirito di verità illumini le menti e converta i cuori di quanti hanno la responsabilità dei popoli, delle nazioni, verso vie di giustizia e di riconciliazione. Preghiamo. Per la piccola Caterina, che oggi compie 3 anni, per lei, per la sua famiglia, per la Titti, per loro, perché il Signore soprattutto custodisca questi bimbi, tutti i bimbi delle nostre case, sulle sue strade, gli dia guide giuste. Preghiamo.
E nel ricordare così quotidianamente tutti i malati che ci chiedono appunto un ricordo in questa messa, preghiamo anche per le famiglie e per chi li sostiene. Preghiamo.
Preghiamo per il ritiro che facciamo oggi e domani con i bambini che frequentano la nostra chiesa, per i bambini che ci sono stati affidati perché abbiano un'educazione cristiana, perché possano essere giorni significativi e belli. Preghiamo.
Sì, appunto, anche per Giuseppe, per l'intervento che deve fare, perché tutto si vada verso il bene. Preghiamo.
Concludiamo cercando di raccogliere anche tutte le altre intenzioni che ci vengono affidate, vicini e lontani, per i morenti e i morti di queste ore. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.